Giovanni 20:1-10. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Prima di affrontare i brani giovannei della resurrezione è necessario brevemente una parola di introduzione. Noi non dobbiamo limitarci, quando leggiamo o ascoltiamo i racconti della resurrezione, a ritenere semplicemente la trama delle narrazioni, perché evidentemente in esse c'è molto di più. I Vangeli degli ultimi capitoli si differenziano notevolmente fra loro. Dico Marco, Matteo, Luca e Giovanni, hanno racconti proprio diversi. E cioè, quattro Vangeli hanno molte affinità, hanno parecchie differenze. Ebbene, negli ultimi capitoli le diversità sono enormi. I racconti che hanno a che fare con la risurrezione di Gesù non contengono elementi contraddittori, ma elementi diversi. Perché queste diversità? Possiamo rispondere così. Nella parte precedente i racconti riferiscono avvenimenti della vita di Gesù, e la vita di Gesù è una vita come la nostra, una vita come quella di ogni uomo. Custodire il suo ricordo è più facile. Ma nei racconti della resurrezione i Vangeli devono avventurarsi su un terreno molto diverso. Mentre per la vita di Gesù noi abbiamo sentore delle sue vicende a partire dalla nostra esperienza, quando si arriva alla mattina di Pasqua si entra in un mondo nuovo. Si entra nella resurrezione, un'esperienza di cui nessun uomo dispone. La resurrezione è una nuova creazione. È una creazione in cui appare l'uomo Gesù risorto, e questo non si era mai visto prima. Ebbene, questo avvenimento non possiamo esplorarlo sino in fondo. La nostra risurrezione noi la possiamo sperare, ma non la possiamo sperimentare. Ciascuno degli evangelisti ha cercato di esprimere al meglio quanto capiva di questa nuova creazione. Il Verbo eterno, che è diventato uomo come noi, è risorto e risorgendo ha portato ciò che è umano dentro l'eternità di Dio. La resurrezione non è semplicemente una rivivificazione di un cadavere. Questo sarebbe il caso di Lazzaro, del figlio della vedova di Naim, della figlia di Gairo. La resurrezione di Gesù è molto di più. Egli porta ciò che è umano dentro l'eternità di Dio. Sicché la resurrezione non riguarda unicamente il corpo di Gesù, ma è una trasformazione di tutta l'umanità, proprio perché il corpo di Gesù risorto da una parte appartiene alla creazione e all'umanità, dall'altra entra nella realtà di Dio. Gesù rimane un uomo per sempre, ma nell'eternità di Dio. Per questo gli evangelisti si sono sentiti più liberi nel raccontare la resurrezione. Ebbene, il racconto della passione e i racconti della resurrezione nel Vangelo di Giovanni sono profondamente uniti. Noi non possiamo separare il Cristo crocifisso e il Cristo risorto, pena perdere l'unità di questo mistero della stessa rivelazione. Ora, dal punto di vista della narrazione, questa unità è data da una serie di parole gancio. Per esempio, il capitolo 19 finisce esattamente con riferimento al sepolcro e il capitolo 20 inizia dicendo che Maria Maddalena si recò al sepolcro. Quindi ecco il gancio, il sepolcro diventa il motivo che unisce i due racconti. Questo racconto della risurrezione ha più scene. La prima è quella che abbiamo ascoltato, e cioè la corsa appunto dei due, di Pietro e del discepolo amato al sepolcro, prima era stata Maria Maddalena, poi la seconda scena sarà quella dell'apparizione a Maria Maddalena, poi l'apparizione ai discepoli chiusi nel cenacolo e poi la manifestazione a Tommaso. Ci sono due parole chiave per comprendere questi racconti ed è importante anticiparne un attimo. Sono due verbi, vedere e credere. Nella prima scena, il vedere di Maria Maddalena è un vedere che non realizza nulla. Si ferma all'interpretazione non credente, cioè all'ipotesi che il corpo sia stato rubato, sia stato spostato. Questo sguardo mancato suscita la curiosità di Pietro e del discepolo amato. E l'ispezione della tomba vuota da parte di Pietro conferma la sua funzione di primo testimone pasquale, ma questo vedere del discepolo, di Pietro, si ferma lì. E invece è il vedere del discepolo amato che conduce alla fede. Versetto 8 dice: egli vide e credette. Questi temi ritornano poi dopo, nella scena di Maria Maddalena e poi evidentemente nella scena di Tommaso e fino alla beatitudine finale, beati coloro, versetto 29, che pur non vedendo credono. Allora potremmo dire: qui siamo di fronte a un racconto che è tutto giocato su questi due verbi, vedere e credere. Ma fermiamoci sul primo, la scoperta della tomba vuota, che segue immediatamente il racconto della sepoltura. E naturalmente questo serve a Giovanni per interpretare adeguatamente l'elevazione in croce. Tutto è giocato sull'opposizione fra tomba piena e tomba vuota, naturalmente mostrando la vittoria sulla morte. Ora, a differenza dei sinottici che raccontano di donne, di più donne, nel Vangelo di Giovanni solo Maria Maddalena si reca al sepolcro il primo giorno della settimana e l'Evangelista precisa, versetto 1, che era ancora buio. Questo riferimento al buio, alle tenebre, ha un valore simbolico nel quarto Vangelo, come ormai sappiamo. Indica l'incongruenza dell'atteggiamento di Maria Maddalena. Infatti, appena dopo questa indicazione temporale, Giovanni precisa la percezione della donna, la quale equivale al lamento e all'incomprensione. A differenza dell'Evangelista Matteo, che ricorda la spettacolare apertura del sepolcro, qui è semplicemente il punto di partenza del racconto. Trovano tutto già aperto, non c'è la scena dell'angelo che frotola la pietra, come in Matteo. Ora, Maria trasmette questa scoperta della tomba vuota ai discepoli, ai due discepoli. Pietro e il discepolo amato, quei discepoli che avevano un ruolo importante nel racconto della passione. La notizia è comunicata in termini che denotano una falsa comprensione che Maria ha dall'avvenimento, e cioè furto e spostamento del cadavere. Queste due interpretazioni, hanno rubato e l'hanno portato da un'altra parte, spiegano la tomba aperta e vuota. Maria, cioè, è incapace di interpretare la tomba vuota come un segno. Forse per questa ragione, per lei era ancora notte. Ma a questo punto la narrazione sembra interrompersi, o meglio, cambia soggetto. Perché? perché l'Evangelista riporta la corsa alla tomba. La notizia trasmessa da Maria incita i due discepoli a recarsi là. La corsa è comune, ma poi diventa una gara, che vede la vittoria del discepolo amato. Questa corsa ha indubbiamente un significato simbolico, ma quale? La vittoria del discepolo amato consacra la sua relazione privilegiata con Gesù. Essa dimostra che il suo zelo e il suo amore per il Signore sono più grandi di quello di Pietro, ma si tornerà poi su questa idea e il capitolo 21 poi tornerà più precisamente. I due discepoli entrano nella tomba. Giovanni precisa i ruoli dei due. E qui emergono tre elementi importanti. Anzitutto, primo elemento, la preminenza di Pietro, che non è messa in discussione. Benché il discepolo amato sia giunto per primo e abbia visto i teli, tuttavia non è entrato. Lascia l'onore a Pietro. Prima del discepolo amato e prima di Maria Maddalena, egli entra nel sepolcro vuoto. Qual è il risultato dell'ispezione di Pietro? Egli vede quanto il discepolo amato ha già visto, cioè i teli posati e pure il sudario. Questa precisa descrizione di un luogo ordinato, dove tutto è ben sistemato e sta al proprio posto, fa escludere l'idea del furto, lo spostamento precipitoso di un cadavere. I ladri non lasciano tutto a posto, lasciano il disordine, il caos. Cioè la supposizione di Maria Maddalena viene rifiutata. E tuttavia anche Pietro, che vede e constata il fatto, non ha gli strumenti, in certo senso l'intelligenza per comprenderlo. Ma, secondo elemento, all'ispezione di Pietro segue quella del discepolo amato. A differenza di Pietro, egli vede e crede quando entra nel sepolcro. Per lui lo stato del sepolcro è un segno, confermando il suo ruolo di interprete privilegiato di Gesù, egli comprende che i teli e il sudario abbandonati, esattamente come quelli di Lazzaro, capitolo 11, versetto 44, questi teli e sudario abbandonati significano che il crocifisso non è stato prigioniero della morte, non è rimasto prigioniero della morte, ma è il vivente. Se il vedere di Maria Maddalena era giunto ad un malinteso, furto, se quello di Pietro era rimasto al di qua di ogni interpretazione, non dice nulla, il vedere del discepolo amato è un vedere che suscita la fede. La sua ispezione alla tomba segna la nascita della fede pasquale, una fede senza che il risorto gli appaia. Egli crede alla sola vista della tomba vuota, alla sola vista della radicale assenza di Gesù. Comprende cioè la morte di Cristo come elevazione, come glorificazione. Anticipa la fede che sarà proclamata dal risorto davanti a Tommaso, beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Appunto, la fede di chi crede senza vedere. Ora, questa fede è oggetto di un commento, versetto 9. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Questa nota è difficile da capire. Perché l'ignoranza dei discepoli è sottolineata dopo che l'Evangelista ha presentato la fede del discepolo amato? Questo commento sottolinea fortemente due elementi. Da una parte mette in rilievo la fede del discepolo amato, che senza ancora appoggiarsi sulla testimonianza della Scrittura ha saputo interpretare il messaggio della tomba vuota, e dall'altra parte esplicita il silenzio di Pietro, solo per mezzo della Scrittura. Pietro potrà decriptare il senso della sua scoperta. Perché evocare la scrittura, in connessione con la fede pasquale. Perché la scrittura è presentata come una conoscenza necessaria per accedere alla giusta interpretazione della tomba vuota? Non bisogna dimenticare che la scrittura costituisce il registro più importante che permette di dire il senso della fine terrena di Gesù. Abbiamo visto che Giovanni fa riferimento alla scrittura, Esodo e Zaccaria, per interpretare il costato trafitto e dunque la morte. E Giovanni mostra che la testimonianza della scrittura va di pari passo con l'esperienza della tomba vuota, a dire l'unità della rivelazione, dall'Antico al Nuovo Testamento, dal mistero della morte al mistero della Pasqua. Ma è solo un accenno. L'episodio si conclude con il ritorno dei due discepoli a casa. La fede pasquale del discepolo amato non diventa proclamazione del Kerygma, cioè della novità, della resurrezione. Perché questo? Potremmo dire solo il Signore innalzato, risorto, può fondare questo annuncio, ma questo sarà l'oggetto della pagina che segue. In conclusione, possiamo dire che questo primo episodio è un episodio ambivalente. Tre persone si avvicinano a questa realtà, la vedono e tentano di decifrarla. Maria Maddalena è la figura dell'incomprensione, della fede mancante. Spiega la tomba vuota unicamente in riferimento a quanto vedono i suoi occhi. Gli occhi della carne, naturalmente, ipotizzando il furto e lo spostamento del cadavere. Pietro ha il ruolo del testimone, constata lo stato della tomba e quindi non si può immaginare, non si può ipotizzare un furto, tutto è piegato, tutto è a posto, però non prende posizione. Il discepolo amato, terzo personaggio, è il paradigma della fede. Egli cioè coglie nella tomba vuota un segno, crede senza vedere. È colui che interpreta la radicale assenza del Signore come il segno della risurrezione. Che cosa ne consegue? Che la tomba vuota non è la prova della risurrezione, ma è solo un segno che deve essere interpretato. Ebbene, solo la fede sa cogliere in questo segno ambiguo la traccia del vivente. La concorrenza fra Pietro e il discepolo amato ricorda, vedete, che ci sono nella comunità ecclesiale diversi livelli. Il livello di Pietro è il livello, potremmo dire, dell'istituzione, lenta. Il livello del discepolo amato è quello della profezia, veloce, immediata. Ma vedete, la profezia non va da sola. Aspetta, anticipa, ma non umilia, non schiaccia l'istituzione, l'attende, l'accompagna, va insieme. Ora, questa pagina, a mio avviso mirabile, ci presenta diversi atteggiamenti di fronte a questo mistero. Appunto, chi interpreta come furto, chi non ci arriva, chi ha una folgorazione. Tutti e tre convivono insieme. In fondo, senza contaminarsi, senza neanche comunicare, ciascuno rimane del suo parere, così radicalmente diverso. Ci sarà bisogno di un intervento del risorto perché tutto questo venga smosso. Ecco, questo è specchio della nostra umanità, di fronte a un mistero che ci supera da tutte le parti e che ci trova chi è appunto molto perplesso con ipotesi che cercano di spiegare Maria Maddalena, chi sostanzialmente incapace di trovare parole che dicano il senso di questo è Pietro, chi invece cogliendo in quel segno la traccia della potenza della risurrezione, il discepolo amato. Qualcuno è razionalista, qualcun altro è indifferente, qualcun altro crede. Tutti siamo rappresentati in questi tre personaggi, in attesa di una parola che venga dal risorto.